a dirlo, siccome insomma io direi su tutti i giornali, più o meno tutti, si parla delle nuove misure che sono state prese dal governo Draghi rispetto all'emergenza Covid. Non so se tu hai trovato articoli diversi, ma più o meno questo è.
No, diciamo che nei quotidiani, chiamiamoli così, mainstream, i titoli principali sono tutti su questo. Se ne può fare una panoramica piuttosto approfondita anche semplicemente dai titoli di prima pagina, perché i giornali dedicano molto spazio.
E cominciamo infatti dal Corriere. L'Italia non riapre per un mese, questo è il titolo del quotidiano di Via Solferino. Draghi: le scuole ripartono fino alla prima media anche in zona rossa, decreto per i medici Novax, questo è il riassunto. Prorogate le misure, lunedì il cambio dei colori, nessuna regione in giallo prima di maggio, blocco totale nei punti festivi. Nessuna regione in giallo prima di maggio e l'Italia resta chiusa per un mese, nei punti festivi blocco totale, sulle scuole appunto si apre fino alla prima media, le superiori non si sa, e anche la seconda e la terza media non si sa, per i medici appunto si parla di questo, ma insomma poi lo vedremo anche dall'interno dei giornali, questi insomma sono i titoli. Ma rispetto a insomma il Corriere ne parla per diverse pagine, ovviamente da pagina 2 a pagina 8, quindi direi ma come ormai accade più o meno ogni giorno, e questo insomma sono gli argomenti principali che vengono, che poi insomma vedremo dall'interno. Oltre a questa abbiamo la fotonotizia in cui vediamo due giovani madri con in braccio due neonati, anzi due neonate, le due bambine nate con gli anticorpi. Io la trovo sinceramente un po' stucchevole questa scelta del Corriere, che io capisco si voglia così dare spazio alla vita che riprende. Anna e Valentina sono nate già con gli anticorpi contro il Covid, le loro mamme, una ginecologa e un'immunologa, entrambe di Padova, sono state vaccinate all'inizio dell'anno durante la gravidanza. Ripeto, capisco che si voglia dare spazio alla vita che riprende, però sinceramente questa immagine, così l'utilizzo dell'immagine della madre con il neonato in braccio, io la trovo un po' di una retorica che vorremmo superare sinceramente. Per quanto riguarda l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, è tipicamente inutile, come spesso accade su questa colonnina di sinistra della prima pagina del Corriere. Questa volta è firmata da Venanzio Postiglione: i partiti a un'idea di futuro. Non leggerei niente. Sostanzialmente dice che un tempo i partiti avevano un programma e adesso non ce l'hanno, e quindi, come dire, ha scoperto l'acqua calda e gliela lasciamo scoprire da solo, insomma non vorremmo disturbarlo. Oltre a questo, gli altri titoli sulla prima pagina del Corriere: abbiamo botta e risposta Salvini Premier, questa botta e risposta è sulle chiusure o aperture rispetto al Covid. Per il leader leghista Matteo Salvini, impensabile tenere chiusa l'Italia per tutto aprile, replica il Premier Mario Draghi, che ogni tanto parla evidentemente perché ci sono delle virgolette. Se sia pensabile o impensabile dipende dai dati che abbiamo, queste misure non sono campate in aria, questa è la risposta del Premier. Si dà poi uno spazio alla vicenda personale di Giorgio Airaudo, segretario FIOM piemontese. I fragili, l'attesa, e papà è morto e mia madre sta lottando per non morire, anziani e fragili andavano vaccinati prima. Il grido di dolore di Giorgio Airaudo, appunto segretario FIOM piemontese: 3 ore prima che se ne andasse, papà convocato per la dose di vaccino, ovviamente si intende. E rispetto ancora al Covid, abbiamo così qualche speranza che ci viene concessa da Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità: la curva scende, state più libera, preannuncia un articolo di Margherita De Bac su questa intervista insomma a Brusaferro. che poi troviamo a pagina 6 sulle previsioni di un futuro che oggi ci dicono dovrebbe essere più roseo. Poi si parla ancora di partiti, sulla prima del ne parla Nando Pagnoncelli, e quindi sono i risultati di un sondaggio, effetto leader con Letta e Conte, salgono PD e Movimento 5 Stelle. Questa è la lettura di Pagnoncelli del fatto che nei sondaggi crescerebbero questi due partiti subito dopo che al PD è salito sulla poltrona più alta del PD Enrico Letta e su quella del Movimento 5 Stelle ufficialmente o meno Giuseppe Conte. Si parla poi di calcio in TV, cambia il calcio in TV, la Serie A passa a DAZN, non so bene come si legga questo canale di calcio televisivo a pagamento, ma quello che sappiamo è che DAZN trasmetterà le partite della Serie A per i prossimi 3 anni e 7 gare per ogni giornata di campionato, 3 partite in coesclusiva, e il tifoso non pagherà più il doppio canone, la Champions resta a Sky. Mi risulta un po' oscuro perché non seguo nessun tipo di calcio in TV, però magari insomma stiamo parlando di interessi televisivi, quindi in un giro di soldi molto molto alto. Infine troviamo in taglio basso il solito caffè di Gramellini, che oggi parla della fiction TV tanto celebrata di Leonardo, che si intitola L'amante di Leonardo, e vi leggo solo l'incipit. Dice questo: si può mandare in carcere un personaggio storico che non c'è mai stato con l'accusa di aver ucciso una modella che non è mai esistita? Per fiction pare di sì. Ci hanno spiegato che per fiction si può fare tutto, anche sospettare Leonardo da Vinci di femminicidio pur di scongiurare il rischio che la sua storia si trasformi in una rottura di palle, come ha efficacemente sintetizzato l'interprete della vittima Matilda De Angelis. Direi che questo è tutto dalla prima del Corriere. Ci leggi?
Che vi leggo? Leggo la prima pagina di Repubblica, che non è che sia molto molto più interessante rispetto alla prima del Corriere, ma non ci stupiamo di questa cosa. E niente, il titolo principale ancora una volta è sui provvedimenti del governo Draghi per fronteggiare la pandemia. Quello che colpisce in modo particolare Repubblica e il giornale dedica tanto spazio a questa questione è il fatto che chi cura i malati, cioè il personale medico sanitario, sarà obbligato a vaccinarsi, non ci sarà possibilità quindi di sottrarsi alla vaccinazione per questo tipo di personale. Palazzo Chigi annuncia il decreto per i sanitari no vax. Che poi possano esistere sanitari no vax io non lo so, a me piacerebbe capire per quale motivo ci sono insomma un nutrito gruppo di personale medico sanitario che rifiuta la vaccinazione e che rifiuta soprattutto un certo tipo di vaccino piuttosto che un altro, mentre invece normalmente questo tipo di atteggiamenti vengono fatti passare genericamente sulla stampa mainstream come atteggiamenti no vax.
E forse sì, uno dei problemi dell'esistenza dei no vax è che non si può parlare di niente, perché se no l'accusa è che sei novax.
Infatti.
Ma l'altra cosa che io sinceramente trovo, poi vedremo questo decreto, vedremo che fine fa, io dubito che se qualcuno ci fa ricorso non lo vinca.
Anch'io lo dubito, e in qualche modo ne dubita anche Repubblica, perché rispetto a questo titolo principale poi sotto, diciamo in taglio basso, ci sono una serie di commenti, e tra questi quello di Carlo Galli, un politologo diciamo così costituzionalista, e la nostra libertà e la vita degli altri, che si interroga proprio su questo, cioè su quanto sia costituzionalmente fondato questa possibilità di imporre un obbligo vaccinale a una certa categoria di persone, concludendo che è costituzionalmente fondato che appunto la Costituzione prevede diciamo un bilanciamento tra l'interesse generale e la libertà dei singoli, però sinceramente è un punto di vista, e credo che chi voglia fare ricorso potrà trovare diciamo praterie ampie su cui esercitare questa possibilità. E niente, sempre il titolo principale nell'occhiello, Palazzo Chigi annuncia un decreto per i sanitari novax, è quello di cui stavamo parlando, e poi scudo giuridico ai medici che somministrano le fiale, questo probabilmente in riferimento ai oramai noti, notissimi casi di trombosi eventualmente in maniera presunta legata alla somministrazione soprattutto del vaccino AstraZeneca, che può coinvolgere anche i somministratori del vaccino in riferimento ai lotti, alla conservazione, e quindi quello che viene annunciato è uno scudo giuridico rispetto a chi somministra, probabilmente anche rispetto alla questione piuttosto annosa del coinvolgimento dei medici di base nelle vaccinazioni. Dopodiché si passa alla questione dei colori delle regioni, in rosso anche Toscana, Calabria e Valle d'Aosta. Sappiamo appunto che l'unica regione che ha cambiato colore è il Lazio, che cambierà colore nella prossima settimana, il Lazio che passerà da rosso arancione, che non ci saranno regioni gialle, e su questa, diciamo, questione cromatica si dilunga anche Repubblica, stretta fino al 1° maggio, dopo Pasqua i bambini in aula. E il riferimento è a quello che abbiamo già detto, cioè, ed è una notizia che ha una buona evidenza su diversi quotidiani, l'interpretazione che viene data delle scelte del governo è che la quota di possibile ripresa delle attività è stata finalmente devoluta a favore della scuola, e però è un ragionamento ben bizzarro, perché si tratta semplicemente di dire che da subito dopo Pasqua riapriranno tutte quante le scuole fino alla prima media, non si sa cosa faranno, come dicevi tu, le altre seconda e terza media e superiori, ma non ci sono investimenti, c'è semplicemente l'idea di tornare con la possibilità di fare tamponi. Il premier gela Salvini: riapriremo il paese quando l'epidemia lo consentirà. Non mi dilungo su questo perché ne hai già parlato tu. E niente, in taglio basso dicevamo questo, ne abbiamo accennato prima, questo commento di Carlo Galli rispetto alla fondatezza costituzionale dell'obbligo vaccinale per i sanitari, e accanto un articolo veramente inutile di Paolo Di Paolo, lo spiraglio di un'estate normale, è l'aggancio di un articolo che si svolge nelle pagine interne e che per curiosità sono andato a vedermi. Voi non ci crederete, ma sostanzialmente per dire che forse si potrà andare in vacanze e che l'industria del turismo in Italia è veramente importante, fa una carrellata sulle vacanze degli italiani, dalle smanie della villeggiatura di Carlo Goldoni fino al boom degli anni 60 e fino all'attualità, semplicemente per sottolineare questa cosa che è in qualche modo un triste destino a cui è stato condannato il paese. Invece a destra abbiamo l'aggancio di una serie di cose, di approfondimenti che riguardano la Turchia. Istanbul nel parco dove Erdogan piega ogni diritto, che è legato alla mi sono persa perché sto cercando nelle pagine interne l'articolo, che è legato evidentemente alla situazione della Turchia con riferimento all'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul e alla situazione più generale turca, e forse potremmo andare ad approfondirlo alle pagine interne, e siamo alle pagine 14 e 15 di Repubblica. Tra crisi e diritti ai turchi non basta più il potere di Erdogan, e quindi un approfondimento sulla crisi a seguito di una crisi economica profonda della realtà turca, della leadership di Erdogan, con un approfondimento attraverso un'intervista al premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk. La pandemia è un pretesto del governo per una stretta più forte, come se fosse una questione esclusivamente turca, però potrà essere interessante andare a leggere qualcosa più avanti. E poi in taglio basso, rivoluzione nel calcio, DAZN conquista la Serie A, il pallone diventa digitale, la Serie A cambia canale, i club hanno deciso, dalla prossima stagione fino al 2024 il campionato sarà trasmesso integralmente da DAZN in streaming, alla Lega 840 milioni. Anch'io capisco poco di calcio in particolare e di diritti televisivi del calcio più in generale, però evidentemente sono questioni rilevanti, soprattutto perché spostano molti soldi. al centro pagina la vignetta di Altan, c'è una persona che è in attesa di vaccinarci, riteniamo un anziano per l'immagine che ne viene data, che chiede allora, e accanto a lui un medico completamente bardato, niente, c'è il tappo di Suez. È una vignetta carina perché unisce le difficoltà dell'approvvigionamento dei vaccini per l'Unione Europea in generale e per il nostro paese in particolare, con la questione di diciamo stringente attualità del cargo che si è arenato nel canale di Suez e che ancora oggi sembra essere bloccato nonostante i tentativi, pare adesso ci provino gli esperti statunitensi. In taglio basso la risposta di Natalia Aspesis a Francesco Piccolo, una risposta e un dibattito che sembra interessare i media mainstream e che è alimentato fondamentalmente da Repubblica. Ieri,
è Piccolo lo scrittore?
Esattamente, lo scrittore, sì.
E di che parlava Piccolo?
E Piccolo parlava ieri, se ieri era il 26 marzo, credo di
ieri
sì,
era il 26
esatto,
marzo.
Esatto, e date ai maschi il giusto processo. Negli ultimi tempi è in atto un processo nei confronti dei maschi, imputati non se ne trovano facilmente, i maschi tendono tutti quanti a sottrarsi alle loro responsabilità nei confronti dell'universo femminile e tendono a rigettare queste responsabilità, dice Piccolo, su una presunta figura maschile che in realtà è inesistente, che è il maschio alfa, con cui nessuno si riconosce. Piccolo in particolare
la mela marcia
e Piccolo si dichiara disponibile a diciamo farsi processare, ma invoca il giusto processo e quindi diciamo il venir meno degli eccessi.
Quindi comunque se ne devono occupare le donne, che
sì,
devono dire a Piccolo cosa fa bene, cosa fa male, cosa sbaglia e cosa no. Non è un processo che si possono autogestire.
Non è un processo che si possono autogestire, sono le donne che devono anche essere, perché c'è sempre questa invocazione, che devono essere equilibrate, che devono essere moderate, che devono essere in qualche modo più consone al ruolo che tradizionalmente si vuole appioppare all'universo femminile. Risponde Natalia Aspesi: caro Piccolo, avere ragione non ci basta, e esordisce un aggancio in prima pagina ringraziando Piccolo per l'articolo, però diciamo rivendicando tutta una serie di cose nelle pagine interne. Io devo dire la verità, non sono riuscita a seguirlo benissimo, ma forse applicandomi meglio più avanti potremmo approfondire qualcosa sulle argomentazioni di Aspesi nei confronti di questo dibattito, che ripeto è un dibattito sollevato da Repubblica che interessa il giusto, ecco.
Ma è sempre a partire dal PD e dalle quote rosa?
Anch'io me lo ero perso, ma ieri poi ne ho sentito parlare parecchio per radio, commenti eccetera, e la questione è quella dei movimenti non una di meno, MeToo, cioè è questo il quadro, se non ho capito male, indipendentemente dalle quote rose e dal PD.
Meno
quindi,
male almeno questo.
Sì.
Vabbè, insomma ci torneremo, intanto andiamo a della prima della stampa, che invece non ne parla minimamente, ma invece parla Draghi apre le scuole, zittisce Salvini. La Stampa in questo mese è sicuramente uno dei giornali che più a spada tratta e più strombazzando sostiene il governo Draghi, quindi in questo titolo ci vuole anche dire che Draghi insomma c'ha il pugno di ferro, riazzittisce persino Salvini. Tutto il resto insomma, dal lunedì la Valle d'Aosta di nuovo rossa, come Piemonte e Lombardia, il giallo si rivede a maggio, proteste in piazza, non ci dice quali, io penso si riferisca a quelle della scuola di ieri, perché sono le uniche insomma che parlavano di, ci sono state anche le proteste dei rider, dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, ma che parlavano strettamente delle zone chiusure e aperture, penso fosse quella della scuola, ma non lo sappiamo. Quello che quindi appunto il martedì dopo Pasqua tutti i bambini dai 3 ai 10 anni torneranno in aula, anche quelli nelle zone rosse, questa sarebbe la Il punto, ridiamo libertà agli immunizzati, è un fondo di Antonella Viola. Una delle domande che ci sentiamo porre all'inizio della campagna di vaccinazioni è se chi è vaccinato può essere contagioso. La risposta che abbiamo dato dopo i primi risultati clinici è stata di cautela. E comincia così questo articolo. Comincia così quest'articolo, che poi continua a pagina 21 della stampa di oggi, appunto, che è effettivamente un interrogativo che molte persone si pongono. La maggior parte degli studi di fase 3 si era infatti concentrata sulla capacità del vaccino di prevenire la malattia sintomatica e non l'infezione, tantomeno il contagio. Ci eravamo basati sui dati preclinici per dire che i vaccini a mRNA facevano ben sperare che anche l'infezione fosse bloccata e che saremmo rimasti in attesa di ulteriori dati, che sono arrivati, scrive Antonella Viola. La vaccinazione di massa che è avvenuta in Israele e Regno Unito ci permette di rispondere a questa domanda basandoci sui grandi numeri. I dati ottenuti in questi paesi ci consentono di affermare che a livello di popolazione tutti i vaccini che abbiamo a disposizione riducono in maniera sostanziale mortalità, ricoveri e anche infezioni. In Israele e il Regno Unito le vaccinazioni hanno ridotto la circolazione del virus e hanno quindi interrotto la catena dei contagi. E questo significa, scrive poi Viola, che sulla base dei grandi numeri chi è vaccinato non è da considerarsi contagioso. Ovviamente nessun vaccino è efficace al 100% e rare eccezioni alla regola sono possibili, ma bisogna basarsi su questi solidi dati per ridare fiducia ai cittadini e far ripartire il paese. Sono affermazioni, insomma, piuttosto rilevanti queste di Viola questa mattina sulla stampa, perché appunto si dice, come dice dal titolo, che sostanzialmente chi è vaccinato è, a parte le eccezioni, in qualche modo immune. E a dirlo appunto è un'immunologa, Viola, che appunto è una delle immunologhe che sentiamo, di cui sentiamo parlare in questo periodo. L'articolo è sulla stampa, vedremo insomma che se ne parlerà anche nei prossimi giorni. E poi c'è un articolo di Vladimiro Zagrebeschi, sulla, sempre un articolo di fondo sull'argomento di cui si parlava rispetto alla prima Repubblica, obbligo di vaccino, istruzioni per l'uso. È appunto un altro articolo di fondo che poi continua a pagina 21. E che appunto tratta anche qui da un punto di vista costituzionale dell'eventualità, della possibilità o meno di obbligare per legge o meno una parte della popolazione a vaccinarsi. Sempre dalla prima della stampa, e continuiamo sempre perché ne mette molte la prima della stampa, sulla articolo di fondo editoriale. Passiamo all'editoriale che invece di prima pagina, il commento di Giampiero Massolo, che così l'Italia torna leader. Questo è il titolo, insomma, piuttosto altisonante, direi, e anche, come dire, piuttosto rilevante sapere chi è questo Massolo che scrive questo dell'Italia. Perché insomma Giampiero Massolo è un ambasciatore, quindi un diplomatico di carriera, ma è anche uno che ha svolto la funzione di direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio e non solo. E, anche per esempio ha svolto anche il ruolo di sherpa del Presidente del Consiglio dei Ministri per i vertici G8 e G20 2008-2009. Eccetera eccetera, e che oggi è presidente di Fincantieri e presidente dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale, quindi direi non propriamente un signor nessuno, anche uno che ha parecchio le mani in pasta. quest'articolo è un articolo, insomma, che vuole esaltare la nuova Italia, quella di Mario Draghi. L'Italia è tornata, comincia così l'articolo. È un po' questo il commento diffuso tra gli osservatori internazionali e confermato anche dall'andamento del Consiglio europeo di giovedì scorso, come dalla conferenza stampa del presidente Draghi di ieri. Sarebbe ingeneroso disconoscere i risultati ottenuti del governo precedente sul Recovery Fund, come sarebbe illusorio pensare che il peso del paese sia cresciuto d'improvviso per un colpo di bacchetta magica. Ma sarebbe ingeneroso questo, sarebbe ingeneroso quest'altro, ma sta di fatto, tuttavia, che un effetto Draghi c'è e comporta una sensazione confortevole, scrive Massolo. Questa sensazione è sostanzialmente che ora l'Italia conti in Europa, che ci sia un nuovo protagonismo, che si traduce, scrive, nell'autorevolezza di delineare i contenuti di un'agenda europea a tutto campo, dall'atteggiamento fermo verso i Big Pharma, cioè, che comunque mi sembra un pochino mettere la mano avanti, perché nel senso, tutto quello che è successo è che Draghi ha detto a von der Leyen dobbiamo avere un atteggiamento fermo verso Big Pharma. Che poi questo succeda e che cambi le cose, a me non sembra che ancora sia successo. E invece, insomma, si dà a questo, quindi, l'atteggiamento fermo verso i Big Pharma sui vaccini, come verso i partner non europei, restia alla reciprocità nella loro distribuzione, all'atteggiamento esigente verso il coordinamento europeo, pena la scelta di vie nazionali d'azione, al ripensamento del patto di stabilità con più enfasi sulla crescita, al rilancio del progetto di una compiuta unione bancaria fino all'idea di una vera politica fiscale comune. Si incentra poi sulla definizione di un'autonomia strategica dell'Unione Europea, non irrealisticamente alternativa al rapporto transatlantico, ma tesa a irrobustire le dimensioni tecnologica, sanitaria, industriale della difesa e sicurezza come contributo al rafforzamento complessivo dell'Occidente. Quindi, insomma, l'Italia torna in campo, già se ne parlava in settimana dai giornali, come potenza dell'Occidente, quindi sostanzialmente qui si parla di NATO e di intervento. Si definisce infine nello sviluppo di rapporti europei di partnership saldi, ma allo stesso tempo critici e attenti agli aspetti valoriali e ai rapporti di potenza con i paesi più problematici, dalla Cina alla Russia alla Turchia. Ne emerge in sostanza una linea tesa a una non velleitaria riaffermazione della sovranità europea. Tutto questo, insomma, più che la descrizione di quello che ha portato un mese di governo Draghi all'Italia, mi sembra il programma di governo di Massolo, ecco. E l'altro invece articolo, sempre di fondo, sempre l'opinione, questa volta di Elsa Fornero, un'altra delle collaboratrici continuative della stampa, che fa delle scelte curiose rispetto ai suoi collaboratori e collaboratrici. Di che si parla? Di che parla la Fornero? Come riempire le culle vuote? Questo è l'argomento che sceglie oggi, e sostanzialmente è un commento a un rapporto Istat appena uscito: crollo delle nascite, record di morti, l'Italia si restringe, la fotografia Istat ai parti al minimo dall'Unità d'Italia, sparita la popolazione di una città grande come Firenze. Questo è l'articolo che troviamo a pagina 8, che racconta questo rapporto dell'Istat. Fornero lo commenta dicendo delle banalità assolute, cioè che per introdurre una controtendenza bisognerebbe dare più supporto alla maternità e alle persone che vivono situazioni di fragilità economica. Io penso questa cosa di averla sentita dire più o meno da quando sono nata, e penso non fosse necessario metterci la Fornero per dircelo, però invece secondo la redazione della stampa sì. A centro pagina due foto di due donne, una è Lucia Zolina, l'altra è Sheryl Stone. Messe una a fianco all'altro, anche se non c'entra nulla l'argomento di questi due articoli, Il primo è si intitola c'è la foto di Azzolina, l'ex ministra dell'istruzione. Azzolina è lo stalker al ministero, un'offesa di stato a tutte le donne. E questo in realtà è il titolo del commento di Elena Lowenthal, che è un'altra editorialista della Stampa, a quello che anche qui invece troviamo in un articolo di cronaca che ci racconta di che si tratta, e lo troviamo a pagina 10. La denuncia di Azzolina: il mio stalker lavora al ministero per la Lega. Il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, pugliese di militanza leghista, dopo un'attenta selezione dei candidati ha deciso che per il ruolo di suo collaboratore al ministero il profilo migliore è quello di Pasquale Vespa, docente e sindacalista, simbolo, è un virgolettato, è quello che ha detto il sottosegretario, della lotta dei precari, come lo definisce lo stesso Sasso. Un docente imputato però per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi rivolte all'ex ministra dell'istruzione. Lucia Azzolina, ma l'ho letto male, comunque questo docente appunto è stato imputato per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi rivolte alla Azzolina. Vespa ha trascorso gli ultimi 2 anni della sua vita, ha detto l'ex ministra, a insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali, minacciarmi di morte, un cyberbullo, così lo ha definito. Ecco, a parlare di tutto questo sulla prima pagina della Stampa è un commento di Elena Lowenthal, che inizia così: sui social dichiara con entusiasmo di desiderare una politica umana con tanto di hashtag, come a ribadire la propria seppur virtuale militanza. Poi questo articolo continua nella seconda parte del giornale a pagina 21. Sto cercando, ecco, e dice: chissà se da oggi potrà realizzare queste belle speranze, eccetera eccetera, però racconta anche quest'articolo quello che è successo al ministero, alla ministra insomma, in questi anni, e chiude Lowenthal dicendo: c'è poi un tema generale, sociale e morale, quello delle parole che si possono sputare pubblicamente sui social senza tema di subire sanzioni per quello che si è scritto. Com'è possibile che una persona oggetto di un grave procedimento penale per minacce e stalking a sfondo, neanche tanto sfondo sessuale, possa essere chiamata a ricoprire qualsivoglia ruolo in un ministero? E ironia della sorte, quello dell'istruzione. E poi purtroppo, ultimo, niente affatto ultimo, il solito tema del femminile. Ma è mai possibile che in questo paese, a un passetto avanti nella parità di genere, nel rispetto delle donne, corrisponda puntualmente la solita marcia indietro che ci costringe tutti a dire per l'ennesima volta: siamo alle solite, non se ne uscirà mai. Dai soprusi, dagli abusi di potere, dal linguaggio bieco, dalla violenza fisica e verbale che sia, siamo sinceramente stufe noi donne di queste brutture, che sono anche qualcosa di più di brutture, direi io. L'altra foto appunto è Sherrowstone, e sostanzialmente la presentazione del suo libro, Le storie segrete di Sherrowstone, anche la morte mi ha fatto bella, questo è il titolo. Si parla appunto di un libro che è uscito e che fa riferimento a una doppia nascita, perché Sherrowstone, per chi non lo ricordasse, ha avuto un grave ictus cerebrale, quindi c'è una vita pre-ictus e dopo questo evento, insomma, nella vita dell'attrice. Poi troviamo ancora un altro articolo di fondo, questo per la firma di Vera Slepoi, La vita spezzata del piccolo Leo. Qui si parla di un caso terribile di violenza su un bambino, nel senso, lo troviamo poi a pagina 13, ucciso di botte a 19 mesi, la madre e il compagno sono stati condannati per questa, la sentenza riguarda insomma questo fatto avvenuto a Novara nel maggio del 2019. Quello però che colpisce del del fondo in prima pagina è che Veresle poi sostanzialmente utilizza questo fatto terribile per dire che è giusto l'ergastolo, è una specie di articolo a sostegno dell'ergastolo per un certo tipo di reati, e sinceramente non mi sembra questo l'argomento, cioè nel senso il fine è pena mai, noi da questi microfoni in cui insomma cerchiamo di come dire, microfoni contro ogni carcere giorno dopo giorno, ma l'inumanità di una pena che viene definita appunto senza fine ci sembra palese, insomma, anche a chi sostiene, e non siamo certo noi, che il carcere debba avere insomma la finalità di come dire, dare una seconda possibilità a chi commette dei reati. E questo caso appunto è terribile, chiaramente colpisce il cuore e le menti di chi lo legge, e in qualche modo questo articolo punta tutto lì, a dire che la pena giusta per una morte violenta come questa è l'ergastolo. E io lo trovo sinceramente un uso strumentale piuttosto bieco di un caso così terribile. Ultimo titolo dalla prima, no, penultimo titolo dalla prima della Stampa: stop tedesco al recovery, rischio rinvio per i fonti dell'Unione. Un articolo di Marco Bresolin, che è l'inviato a Bruxelles della Stampa. La spada di Damocle della Corte di Karlsruhe pende di nuovo sull'integrazione europea. Dopo aver messo in dubbio la legittimità del quantitative easing, il piano d'acquisto di titoli pubblici della BCE voluto proprio dall'allora presidente Mario Draghi, ora i giudici della Corte Costituzionale tedesca, che appunto ha sede a Karlsruhe, minacciano di bloccare il Next Generation EU, lo strumento di 750 miliardi per finanziare con debito comune la ripresa economica post pandemia. Lo vedremo più ampiamente anche dalla prima pagina di Domani, che dedica uno dei due articoli che la animano. L'ultimo titolo invece in taglio alto: Pechino, il regime assolda le star dei social, boicottate i marchi dei paesi occidentali. Questo è il titolo, e come dire, anche in questo caso la Stampa è un giornale assolutamente embedded, cioè si parla da occidentali contro la Cina sostanzialmente. Pechino assolda le star dei social, boicottate marchi occidentali, guerriglia marketing e sanzioni, ma con caratteristiche cinesi. Netizen e influencer dello stato più popoloso del mondo si sono scagliati contro Nike, H&M, Adidas, Converse, Calvin Klein e le decine di altri marchi stranieri che hanno preso le distanze dal cotone prodotto nello Xi'an, la regione più occidentale della Cina. Con ogni probabilità è stato raccolto attraverso i lavori forzati imposto alla popolazione locale, gli Uiguri, una minoranza turcofona e di religione musulmana che Pechino accusa di velleità separatiste, ma i cui diritti umani, secondo Unione Europea, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, sono costantemente violati. Sono anni che si fa riferimento a ciò che accade nella regione come genocidio culturale. Inchieste giornalistiche ben documentate e racconti degli esuli fanno pensare a oltre 1 milione di uiguri internati nei campi di lavoro, sterilizzazioni forzate delle donne, pesanti restrizioni sulla libertà di culto. Pechino nega, ma è evidente che l'opera di sinizzazione della regione. Nelle stesse ore il Ministero degli Affari cinese ha emesso delle sanzioni per 9 personalità del Regno Unito, tra i quali alcuni parlamentari accusati di aver maliziosamente diffuso bugie e disinformazione. Londra replica duramente, Pechino ha voluto colpire persone che svolgono un ruolo vitale per illuminare le grossolane violazioni dei diritti umani perpetrate contro gli uiguri musulmani. La partita non riguarda soltanto la repressione dello Xi'an, ma anche come principale scenario la questione di Hong Kong. Ma sui social cinesi il fervore nazionalista si concentra soltanto contro le firme occidentali. È troppo presto per capire gli effetti economici del boicottaggio. Per ora basti pensare che la sola H&M ha oltre 500 negozi in Cina, che generano più di 1 miliardo di fatturato. Questa è sostanzialmente la questione. E sicuramente in questa questione degli uiguri ci sono c'è la vita di queste persone e la repressione che subiscono, dall'altra parte però nel senso, se si parla di diritti umani se ne parla sempre per la Cina, la Russia, la Turchia, dove ci sono problemi molto grossi, anzi per la Turchia se ne parla molto poco proprio perché è dentro la NATO e quindi c'è sempre la geopolitica, come dire, che viene sopra alla questione dei diritti umani, che se ne dica.
Keep it really sexy and like dark, you know, like in a really damp cave.
Eccoci con la prima pagina invece del manifesto e dunque il manifesto ha al centro una grande fotonotizia con il titolo principale La DAD non è tratta, con riferimento alle proteste del movimento Priorità alla Scuola, fondamentalmente alle manifestazioni di ieri rispetto al fatto che la didattica è sostanzialmente ad oggi sospesa in tutta Italia con diciamo situazioni differenti, ma quasi nessuno dei 9 milioni di studenti va in classe. 8 milioni vanno in classe,
no.
Allora, 8 milioni sono a casa e uno,
no, 8 milioni sono in tutto
e quindi 7 sono a casa e uno eventualmente va a scuola, comunque dopo Pasqua in classe anche in zona rossa fino alla prima media l'annuncio di Draghi nella giornata di protesta no DAD, ma per la scuola sicura servono risorse, solo il Lazio in arancione, obbligo vaccinale per i sanitari, Salvini vuole aprire, il premier lo gela, e quindi un pochino ancora una volta una sintesi di quello che riguarda i provvedimenti del nuovo decreto del governo Draghi rispetto alla pandemia, però molto centrato sulla scuola, e l'impostazione del manifesto anche nelle pagine interne è esattamente questa. In particolare in un articolo a pagina 5 di Andrea Capocci, per la scuola sicura servono risorse che il governo non vuole investire, e così si motiva in qualche modo il titolo principale, cioè la DAD non è tratta. Il senso del contributo di Andrea Capocci è molto chiaro, e cioè il governo Draghi ha deciso di puntare sulla scuola. In che senso? senso, cioè manda a scuola insegnanti, studenti e studentesse anche in zona rossa dovunque, a partire dall'inizio, dalla ripresa delle attività dopo le vacanze di Pasqua, ma evidentemente tutto resta come prima a livello di investimenti. A livello di investimenti rispetto a quella che è per esempio l'attività di contact tracing, a livello di investimenti rispetto a quella che può essere un'attività di test a tappeto nel momento in cui si decide di far rientrare tutta quanta la popolazione scolastica a scuola. Il governo Draghi invece si basa fondamentalmente su ricerche, e l'articolo cita a far cambiare idea a Draghi, oltre alle manifestazioni del movimento Priorità alla Scuola, di cui io credo a Draghi non importi assolutamente nulla, potrebbe però essere stata una ricerca pubblicata proprio ieri dalla rivista Lancet Regional Health Europe, dai ricercatori guidati dall'epidemiologa Sara Gandini dell'Istituto Europeo dei Tumori, e praticamente questo articolo dimostrerebbe che le scuole italiane si sono dimostrate luoghi relativamente sicuri.
Di questo ne so molto, nel senso che sono usciti vari articoli su questi giorni. Sostanzialmente questo articolo della Gandini, che è stato così ne è stato parlato molto su molte testate giornalistiche, non ha la pubblicazione su nessuna rivista scientifica, e è un aggregatore di dati raccolti da altri, cioè loro non hanno
non hanno svolto una ricerca,
hanno messo insieme i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Sanità, se ricordo bene.
Sì, scusami, apro e chiudo la parentesi, dati li abbiamo già commentati anche da questi microfoni, particolarmente opachi
e molto frammentari, perché una cosa che si può dire, che si deve dire, è che si continua a parlare di scuola ogni giorno sui giornali, ma non ci sono dei dati raccolti su quello che succede nelle scuole. Ci sono dei dati random, cioè là dove scoppia un focolaio, là dove si decide di fare il tampone in quella scuola per un motivo X, ma non c'è una massiva raccolta di dati. Pare ci sia stata a settembre-ottobre,
esatto,
pare perché quei dati sono stati oscurati.
In questo senso parlavo di dati opachi, perché le scuole hanno fornito i dati al Ministero, cioè al Ministero dell'Istruzione, perché ora è rimasto solo Ministero dell'Istruzione, rispetto a quella che era i casi finché si andava in presenza, i casi di cui venivano a conoscenza, ma nel momento in cui si è deciso di chiudere le scuole a novembre e anche prima, è stato evidente che questi dati sono scomparsi nel porto delle nebbie, diciamo così, del Ministero dell'Istruzione, cioè non sono dati che diciamo in qualche modo su cui si è basato l'aspetto decisionale.
E sicuramente si sono anche dimenticati, almeno pubblicamente non se ne è più parlato. E poi c'è anche da dire, questa insomma è l'opinione in quello che ho visto succedere, insomma, non dai giornali, che questi dati dipendono probabilmente molto anche da zona a zona, cioè là dove il tracciamento delle ASL ha funzionato e là dove non ha funzionato, per cui si sta parlando del niente sostanzialmente. Questa ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia, sostanzialmente, perché Gandini guida questo gruppo di ricerca di questo istituto, che è l'istituto quello voluto da Veronesi,
sì,
è stata molto sbandierata, ma dall'altra parte sono usciti anche articoli abbastanza puntuali che ne smontavano la veridicità, cioè non perché questi articoli affermassero il contrario, ma perché mettevano in luce che una ricerca che non è molto solida e che comunque non ha nessuna pubblicazione scientifica, mentre ci sono un paio di ricerche, che sono una su Science, l'altra non ricordo su che rivista, che invece affermano il contrario.
Sì, e comunque adesso io non ho la tua, diciamo, cognizione rispetto a questa pubblicazione, però leggendo quello che si dice almeno nelle pagine del manifesto su questa ricerca, e che anche questa stessa ricerca, ammettendo che sia la base rispetto su cui il governo Draghi ha deciso di far rientrare tutti gli studenti delle elementari fino alla prima media a scuola, non offre dati univoci, cioè si sosterrebbe che nelle scuole italiane i ragazzi e le ragazze si sono contagiati di meno rispetto a quanto il virus è circolato nel resto della popolazione, con tutti i dubbi che tu giustamente sollevavi rispetto all'attività di contatto tracing e rispetto alla possibilità di apprezzare fenomeni del genere, ma contemporaneamente invece quando si va a guardare gli insegnanti e le insegnanti invece sarebbero contagiati a un ritmo doppio rispetto a quello della popolazione generale, quindi si parla di tutto e di niente, perché è chiaro che se tu lo vedi dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze c'è anche tutto il grande capitolo del fatto che frequentemente sono asintomatici e così via. Comunque l'aspetto rilevante di questo articolo è che tutti, a partire dal movimento Priorità alla Scuola, ma comunque tutti quanti quelli che nelle scuole ci vivono e ci lavorano, chiedono condizioni di maggiore sicurezza. Il governo Draghi stabilisce che si rientri a scuola, che rientrino a scuola i maestri e le maestre, gli insegnanti fino alla prima media, ma ha dichiarato esplicitamente Draghi di non voler investire in un'attività capillare di tracciamento dei contatti. In alcuni casi sarà possibile effettuare il test virgolettato per gli studenti, ha detto il Premier, ma parlare di un'azione globale mi sembra eccessivo. E quindi diciamo siamo comunque sempre alle solite: la scuola viene usata ovviamente in maniera strumentale per dimostrare un certo tipo di atteggiamento, ma ovviamente non c'è modo e non c'è possibilità di invertire linea degli investimenti, e non c'è nemmeno possibilità di ripensare per il futuro, come chiede lo stesso movimento Priorità alla Scuola, a un investimento di tipo diverso sul recovery fund, sul recovery fund. E quindi sostanzialmente ce la teniamo così com'è.
No, ricordavo solo che oltre al movimento Priorità alla Scuola, insomma, era anche uno sciopero indetto dai Cobas a scuola, insomma, la manifestazione di ieri. Non so se il manifesto lo dice, ma insomma, e mi sembra anche curioso questo, perché sono importantissimo il movimento, però insomma i lavoratori e le lavoratrici possono andare in piazza quando c'è uno sciopero.
Esatto. E dopodiché, comunque, diciamo, il manifesto decide di dedicare il taglio alto rispetto al titolo principale alle mobilitazioni della giornata di ieri, che hanno comunque coinvolto un fronte variegato. Al Ministero la rabbia operaia, con riferimento alle proteste congiunte sotto il Ministero dello Sviluppo Economico.
La prima manifestazione contro Giorgetti.
La prima manifestazione contro Giorgetti al Ministero, e questa manifestazione a cui sono intervenute, ci sono fotografie e relazioni ben distanziate, insomma, in assoluta sicurezza, comunque le rappresentanti di 99 fabbriche in crisi da tutto il territorio italiano che rischiano i licenziamenti a partire da luglio, non sembra aver portato soluzioni e nemmeno prospettive di soluzioni particolari da parte appunto governativa. Si è diciamo venuti a sapere che i tavoli di crisi ripartiranno a breve, ma non ci sono date. E la capa della FIOM CGIL si lamenta in particolare di questo, però l'unica cosa, l'unica certezza che si è riuscita a ottenere dal nuovo titolare del MISE, cioè da Giorgetti, è relativa alla costituzione di una task force, l'ennesima task force tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro, che dovrebbe occuparsi delle vertenze più delicate. Ma giustamente, insomma, Riccardo Chiari dalle pagine del manifesto si domanda quali siano le vertenze più delicate, dal momento che c'erano i rappresentanti di 99 fabbriche in crisi, la Whirlpool, la ex Merloni, Bosch, Piaggio e così via, e in cui ci sono dovunque vertenze importanti. L'unico tavolo effettivamente convocato dal governo Draghi e quindi da Giorgetti rispetto appunto a questo centinaio di crisi aziendali è quello che riguarda Ilva, l'ex Ilva, e che diciamo ha lasciato insoddisfatti i partecipanti e che sostanzialmente si è concluso in un ennesimo rinvio. E quindi diciamo questa è un po' la cronaca frustrante che il Manifesto dà delle mobilitazioni di ieri, unitamente a quella ovviamente dei riders che sono scesi in piazza senza contratto, ancora sciopero, mobilitazione dei ciclofattorini per un vero contratto da Milano a Palermo, presidi e cortei nel No Delivery Day, prima giornata di convergenza delle lotte con i lavoratori dello spettacolo e della logistica. E quindi insomma nel taglio alto il Manifesto diciamo riesce a sintetizzare una giornata di mobilitazioni che obiettivamente ha fatto registrare una convergenza importante. Taglio basso invece compare una piccola fotografia di Letta con riferimento alla questione Roma e alla posizione del PD rispetto alla elezione del sindaco di Roma. Letta lancia le primarie per il sindaco di Roma e le primarie allargate, ricevendo a quanto pare un suggerimento delle sardine Redivive di allargare moltissimo il campo, primarie aperte a Calenda, a Gualtieri e altri, e lungo incontro appunto con le sardine per aprire il PD ai non iscritti. Addirittura Letta dice che vedrà Renzi ma non ponga veti sul Movimento 5 Stelle, perché evidentemente l'altra questione che ci interessa, ma veramente il giusto, so che tu ti sei appassionata al PD e quindi forse ne parlerai meglio di me, comunque l'altra questione è quella relativa all'alleanza, alle politiche con il Movimento 5 Stelle, che però non
fai passare messaggi infamanti, così mettiamo di strago.
No, non è vero, hai detto poco fa che ti appassiona, io capisco che possa essere appassionante guardare questo psicodramma che si consuma giorno dopo giorno, sempre più dramma e psicologico.
Sì, la fiction su Leonardo l'ho trovata noiosa, quindi
esatto, infatti a quel livello so che. E niente, invece nelle pagine interne una serie di articoli obiettivamente piuttosto interessanti, e cioè quello relativo a fondi dell'Unione Europea, la Corte Costituzionale tedesca stoppa Next Generation, e quindi l'adesione della Germania ai fondi Next Generation UE a causa di un ricorso alla Corte Costituzionale tedesca portato avanti da Alternativa per la Germania, sostanzialmente AfD, che ha presentato questo ricorso contro i fondi Next Generation e ha intenzione di presentarne un altro contro il recovery, espressamente per incostituzionalità rispetto al sistema specifico tedesco. Un altro, l'aggancio di un altro articolo di Andrea Colombo sulla questione vaccinale in Israele, milioni di vaccini in più, scorte o regali, e ci si interroga a pagina 6 nelle pagine interne su una rivelazione del canale televisivo Can rispetto al fatto che il Ministero della Sanità israeliano ha chiesto che il governo approvi al più presto la spesa di 2,1 miliardi di dollari per l'acquisto di altri milioni di dosi di vaccini in Israele. Sappiamo che la popolazione di Israele è stata prontamente vaccinata attraverso AstraZeneca, ma pare che venga richiesto l'investimento per altri 2 miliardi di dollari, sostanzialmente per l'acquisto di ulteriori dosi di vaccino,
Ma questa cosa di Israele, evidentemente, insomma, dietro c'è una propaganda molto molto grossa, nel senso che praticamente non si fa altro che parlare del fatto che Israele ha vaccinato i suoi abitanti, i suoi cittadini, che praticamente l'ha fatto in una maniera anche molto aggressiva rispetto agli israeliani, nel senso che non era praticamente possibile sottrarsi. Dall'altra parte non ha vaccinato la popolazione nei territori palestinesi, però di tutto questo non si parla, ma sì, e neanche si parla del fatto che insomma è un paese di 11 milioni di abitanti e quindi insomma ci sono meno difficoltà che altrove. Si parla invece continuamente ovunque del fatto il modello Israele è il modello Israele, il modello Israele che ha lasciato una fetta di popolazione senza vaccino e che sostanzialmente ha coattamente vaccinato chiunque, con un sostegno anche all'arrivo poi di questi vaccini, perché uno dei problemi di tanti paesi è che questi vaccini non arrivano, mentre evidentemente in Israele, come legge anche da questo articolo, ne arrivano più di quelli di cui hanno bisogno.
No, l'interrogativo che ci si pone è proprio il fatto che probabilmente sono arrivati così precocemente perché Israele ha garantito un impegno anche al di là delle sue effettive necessità economiche, cioè sostanzialmente chi paga di più ha avuto i vaccini prima. È facile vaccinare una popolazione limitata violentemente, come dici tu, escludendo tutta un'altra parte della popolazione. E Michele Giorgio si interroga su quali possa essere l'uso di Israele rispetto a questo vaccino, e quindi Israele come capofila in qualche modo di un mercato per che rivende sostanzialmente questi vaccini, oppure qualcuno ipotizza che una parte delle dosi forse saranno impiegate per immunizzare una porzione dei palestinesi dei territori occupati, che come noto non sono stati immunizzati, per impedire che si sviluppino varianti locali del virus che finirebbero per trasmettersi alla popolazione israeliana. Ma l'articolo afferma per smentire, perché è impossibile sostanzialmente crederlo, dato che finora Netanyahu ha resistito alle pressioni internazionali rispetto a questa cosa, per un aiuto immediato ai palestinesi sotto controllo militare israeliano privi di mezzi per acquistare i vaccini. Infatti Tel Aviv sostiene che sulla base degli accordi di Oslo del 1993 spetta all'ANP di Abu Mazen garantire assistenza sanitaria a Cisgiordania e Gaza, e quindi evidentemente questa eventualità viene in qualche modo evocata proprio per sottolineare una volta tanto quell'aspetto che dicevi giustamente anche tu. E dopodiché, volendo continuare con una sintesi della prima pagina del manifesto, che è sostanzialmente quasi terminata, un articolo dagli esteri: Bangladesh, il 50° compleanno finisce nel sangue, ondata di proteste in tutto il paese contro la visita del premier indiano nel giorno in cui si celebra mezzo secolo di indipendenza del Bangladesh, fomenta l'odio etnonazionalistico e antislamico in piazza, studenti di sinistra e militanti islamisti, la polizia apre il fuoco, almeno quattro morti, decine di feriti. Ed è delle pagine dei giornali che abbiamo avuto sotto mano l'unico accenno a un aspetto di politica dagli esteri, insomma.
Passerei subito a Domani. Qui si dà una inchiesta, diciamo, in esclusiva come primo titolo: zone rosse a Bergamo, il verbale segreto smentisce la versione di Conte. L'articolo lo scrive Francesca Nava e si sta parlando sostanzialmente della mancata zona rossa in Val Seriana, che come sappiamo ha causato tanti morti nel marzo scorso. Conte ha sempre dichiarato di aver visto i documenti del Comitato Tecnico Scientifico con la richiesta di fare zone rosse locali solo il 5 marzo e quindi troppo tardi. Adesso verrebbe fuori che questo non sarebbe vero, quindi ci sarebbe una consapevolezza di Conte e anche di Speranza che insomma sarebbero rimasti, soprattutto Conte, insomma, titubante, e quindi sarebbe anche lui in qualche modo corresponsabile di quello che è poi successo in Val Seriana. Conte ha smentito ai PM bergamaschi o ha solo avuto un vuoto di memoria, si chiede Francesca Nava. Difficile ipotizzare che di una riunione così cruciale, di cui si parla in questo articolo, una riunione del CTS, il ministro Speranza, Conte, e che sarebbe avvenuto tutto ciò e l'Istituto Superiore di Sanità il 2, non il 5, dice: difficile pensare che si sia dimenticato dimenticata una riunione come questa, in cui si prefiguravano numeri preoccupanti in una zona economicamente strategica della Lombardia. Non vi sia traccia della memoria dell'ex premier. In un'intervista rilasciata lo scorso aprile al Fatto Quotidiano, Conti dichiara: la sera del 3 marzo il CTS propone per la prima volta la possibilità di una nuova zona rossa per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Oggi sappiamo che ne è venuto a conoscenza addirittura 24 ore prima. Se non stessimo parlando di un virus contagiosissimo, la differenza di pochi giorni non susciterebbe tanto scalpore, ma 6 giorni a marzo 2020 sono fatali. La Lombardia andava chiusa subito. Invece l'ex premier Conte decide di rifletterci, omettendo di dire all'opinione pubblica e ai PM che già dal 2 marzo era a conoscenza della gravissima situazione della Val Seriana. Questo è, come dire, lo scoop in esclusiva di Domani, che è appunto che viene pubblicato nell'edizione odierna. La Val Seriana, come dire, grida vendetta, ma questa vendetta non viene ascoltata. Lì c'è comunque un problema, senza sottovalutare insomma questa responsabilità di Conte della gestione della Lombardia, di alcuni comuni, tra cui l'unico grande è quello di Bergamo, guidato dal PD, peraltro la Lombardia, come noto insomma, chiunque, guidato dalla Lega, e poi ci sono le grandi industrie della Val Seriana, peraltro industrie che hanno insomma, ci sono là delle multinazionali con un fatturato che è tipo infinitivamente più grande di quello dei comuni dentro dove si trovano, e quindi anche probabilmente con una possibilità di decidere sul territorio molto superiore a quella che dovrebbero avere. Comunque questo è l'articolo di oggi, che troviamo oggi, scusate l'impiccio di parole, su Domani. L'altro articolo in prima pagina è, come avevamo annunciato, è un argomento che già abbiamo accennato da altri giornali. Qui viene analizzato in maniera un pochino più approfondita dall'economista Franco Bruni i nuovi nemici dell'Unione Europea fondata sul Next Generation. Si parla dell'ipotesi di stop dichiarato dalla Germania per il Recovery Fund. Solo 13 su 27 paesi dell'Unione hanno già ratificato l'istituzione del Recovery Fund. Fra i maggiori, l'Italia è stata tra i primi, e lo hanno fatto la Francia e la Spagna. In Germania, dopo un difficile dibattito parlamentare, è spuntato uno stop della Corte Costituzionale, secondo la quale il presidente Steinmeier dovrebbe attendere l'esito di un ricorso presentato da un economista di estrema destra. La cosa potrebbe finire presto in nulla, ma potrebbe anche prendere tempo, insieme alle difficoltà che la ratifica sta incontrando in altri paesi come la Polonia, crea incertezza su un elemento cruciale della politica europea per fronteggiare la pandemia. Già nel maggio scorso la Corte mise in dubbio la legittimità del quantitative easing della Banca Centrale Europea, proprio quando questa cominciava il programma aggiuntivo di acquisti di titoli specificamente designato per combattere la pandemia. Fu una pronuncia stonata e fuori luogo, che non ebbe conseguenze sulle decisioni della BCE. Ebbe anzi un effetto paradossalmente positivo sul varo del Recovery Fund, perché l'attacco al sostegno monetario dell'economia favorì il consenso dei paesi al sostegno da parte del bilancio europeo. Siamo ora ai passaggi finali per il varo definitivo di questo sostegno. A suscitare nemici di Next Generation EU non è la sua Next Generation EU, come sapete è il nome reale insomma del Recovery Fund, non è la sua immediata e temporanea funzione di aiuto all'economia colpita dal Covid, è che si tratta di un provvedimento che per alcuni anni amplia il bilancio comunitario, lo porta a prelevare nuove risorse proprie, cioè nuove tasse europee, come quelle sul settore digitale, lo rende redistributivo a favore dei paesi più in difficoltà con la pandemia. L'indebitamento e l'occupazione rileggo perché è un passaggio importante e l'ho letto male. Cioè, il problema qual è? È che questa amplierebbe la parte europea del bilancio europeo. L'Europa preleverebbe tasse proprie in più rispetto a quella di adesso, come appunto quelle previste sul settore digitale, e questo fondo sarebbe redistributivo a paesi dei paesi più in difficoltà con la pandemia, l'indebitamento e l'occupazione. Inoltre crea un disavanzo del quale promuove il finanziamento tramite l'emissione di titoli di debito comune europeo. Non è improbabile che alcune di queste grandi novità rimangano in eredità al bilancio dell'Unione anche dopo il piano antipandemico. Se così fosse, Next Generation EU risulterebbe una tappa fondamentale nell'evoluzione dell'integrazione economica finanziaria dell'Europa, e è su questo che si sofferma la Corte di Karlsruhe, cioè su questo fatto che sostanzialmente si andrebbe verso un'integrazione economica finanziaria dell'Europa. Chi osteggia tale integrazione affila le armi prendendosela con le misure di emergenza in quanto precorritrici di possibili futuri sviluppi, e questo però è anche una dinamica reale, che molto spesso si usa l'emergenza in tutti i campi per poi far passare delle novità politiche. Mentre circolava la notizia del tentativo di blocco della Corte tedesca, Mario Draghi, in una conferenza stampa che illustrava gli esiti del Consiglio europeo, stava ribadendo che è il momento di emettere tutto il debito buono che occorre. Stava anche spiegando che la competitività economica finanziaria dell'area dell'euro nel mondo è legata al completamento della sua unione bancaria e del mercato dei capitali e al finanziamento di un ampio bilancio comunitario con emissioni regolari di eurobond, senza le quali lo sviluppo del ruolo globale dell'euro è idea velleitaria, secondo Draghi. La sua spiegazione aveva il tono di elegante scetticismo di chi non vuol nascondere una buona conoscenza delle difficoltà a realizzare tutto ciò, compresi gli ostacoli posti da sovranismi economici assurdi e autolesionisti. Questa è chiaramente l'opinione di Franco Bruni. Questa era la prima pagina di Domani. Vi do anche conto veloce, prima di passare al Messaggero, di quella del Fatto Quotidiano, perché sinceramente dice veramente poco di interessante. Il titolo è: c'è la Guardia di Finanza, il leghista cancella tutte le chat, e si appassiona sempre a questi aspetti il Fatto Quotidiano. In questo caso si parla dell'inchiesta Camici della Regione Lombardia, inchiesta sulle forniture del cognato del presidente Fontana. Caparini, assessore leghista, disinstallò WhatsApp poco prima del blitz della Guardia di Finanza. Questo insomma è l'argomento principale della prima pagina del Fatto. Gli altri più o meno sono gli argomenti che stiamo leggendo anche sugli altri giornali. Leggiamo un titolo che invece non c'è altrove: alluvione sarda, 8 anni d'attesa per una perizia. Si parla delle 19 vittime del 2013 e basta, insomma. Io non segnalerei altro da questa prima pagina. So se ci sei.
Sì, ci sono. Brevemente sulla prima pagina del Messaggero, scusate, il titolo principale ancora una volta sui nuovi provvedimenti rispetto alla pandemia: bar e locali si riapre a maggio, ritorno a scuola dopo Pasqua, ma non ci saranno zone gialle, solo arancioni. Lazio in arancio da martedì, e ancora una volta è un po' tutto fotocopiato. Salvini non ci sta, votiamo contro, ma Draghi lo gela. A decidere sono i dati del contagio. E niente, quindi da pagina 2 a pagina 7, nelle pagine interne, ci sono approfondimenti rispetto al nuovo impianto. Trovo una cosa che non avevo notato negli altri giornali e lo apprendo adesso in diretta con voi, cioè che stanotte scatta l'ora legale e quindi le lancette si spostano.
Cioè ogni anno scatta, no, dico, il sabato a fine marzo, l'ultimo sabato di marzo.
Io l'avevo focalizzato, ma siccome questa cosa mi rende sempre molto felice, mi dà una felicità.
Tu volevi i primi titoli, scatta l'ora legale, no?
No, ma volevo notarlo, invece adesso solo dal Messaggero, ci sarà scritto anche altrove, sì, ecco, lo vedo anche su Repubblica, ma non ci avevo fatto caso. Tutto qui. niente, dopodiché il lancio di articoli nelle pagine interne, tematiche che abbiamo già in parte affrontato, obbligo di vaccino per i sanitari e per i medici, c'è lo scudo penale, ne abbiamo già parlato abbastanza dalle pagine di Repubblica, e poi ancora una volta il PD romano e Letta annuncia le primarie per Roma, Gualtieri in corsa, Raggi un inciampo e quindi la separazione a livello comunale dal Movimento 5 Stelle, la competizione sarebbe aperta. E scendendo la fotonotizia al centro della prima pagina, serie A, i diritti a DAZN Team, tutto il calcio sul telefonino, e la fotografia è quella di Diletta Leotta durante un collegamento su DAZN al centro di un campo da calcio, rivoluzione web, Sky può avere 3 gare e pensa al ricorso contro i club.
E su questo abbiamo avuto un contributo di una ascoltatrice che gentilmente insomma ci ha chiamato per colmare una delle nostre infinite lacune, quella sul calcio in TV. Visto che prima dicevamo che non capivamo bene,
no,
la
non è che lo dicevamo, è proprio reale almeno per quanto sì, mi riguarda.
E quindi niente, qual è la questione? La questione è che DAZN, appunto, che è una piattaforma completamente digitale e trasmette solo in streaming, quindi tipo Netflix per capirsi, si è preso una parte consistente del campionato del calcio italiano e quindi ha rotto il monopolio di Sky, che in questo momento aveva un monopolio. Questa, diciamo, è la sintesi della questione che io non avevo colto fino in fondo, e quindi ringraziamo ancora per chi contribuisce da fuori a questa rassegna stampa. Poi intorno, insomma, ci sono giri di miliardi, si sta parlando di industrie, quindi forse andrebbe approfondito, ma in un altro momento. Ora non so il Messaggero che ci vuol dire su questo.
No, il Messaggero ci dice poco, comunque nelle pagine interne forse cercheremo, non dal Messaggero, eventualmente di approfondire ulteriormente questa questione. Per chi fosse interessato alla maniera in cui lo tratta il Messaggero può andare a pagina 11, Internet conquista anche il calcio, la Serie A su DAZN, la rivoluzione. E niente, poi obiettivamente c'è poco altro. In taglio basso, all'Italia, lo stop UE al salvataggio, l'ombra delle lobby, e questa è una notizia che troviamo solo sulla prima pagina del Messaggero e che andiamo ad approfondire rapidamente a pagina 17, e cioè c'è stato il terzo vertice in poche settimane tra i ministri dell'economia Daniele Franco, dello sviluppo Giancarlo Giorgetti e delle infrastrutture Enrico Giovannini con la commissaria UE alla concorrenza, ed è andato malissimo, malissimo, una fumata nera, nessuna via libera quindi all'attività di ITA, che era pronta a far partire subito l'operazione flotta acquistando la vecchia Alitalia, cioè 47 aerei. Dietro vagheggia, ventila, scusatemi, il Messaggero, l'ombra della lobby europea dei cieli, che ha fatto arrabbiare moltissimo il ministro dell'economia Daniele Franco, e che gli ha fatto ventilare anche a lui un atto di forza che al momento non riusciamo esattamente a capire in che cosa consisterebbe, ma lo approfondiamo poi eventualmente dall'interno. E un editoriale invece, per concludere, la prima pagina del Messaggero, un po' inquietante, di Luca Ricolfi: misure necessarie alla lezione dei paesi che dominano la pandemia. È un editoriale che prosegue poi nelle pagine interne, in particolare a pagina 20, in cui Ricolfi si interroga sul motivo per cui l'Italia ha dati pessimi rispetto alla diffusione del coronavirus. Fa varie ipotesi, perché è un ragionamento non complesso ma articolato quello che svolge. I ritardi nella campagna vaccinale, ma poi non è assolutamente questo, dice, che rispetto ad altri paesi non è questo che incide sulla diffusione così drammatica del contagio in Italia. La diffusione delle varianti può essere uno dei motivi, non è questo. alla fine conclude sostanzialmente che sono da una parte i comportamenti individuali che evidentemente spingono gli italiani a non fermarsi neanche quando sono in zona rossa, e quindi una colpevolizzazione tutti quanti noi e tutte quante noi che sulla base dei dati tratti da Google ci siamo fermati in zona rossa solamente al 50%, e quindi la responsabilità è nostra, e dall'altra parte una serie di scelte governative e politiche che hanno consistito fondamentalmente nel non volere chiudere le scuole definitivamente e nel non voler parallelamente farsi carico dei problemi legati al trasporto pubblico in relazione alla frequenza delle scuole. Cioè lui dice o una delle due, o chiudi le scuole oppure le tieni aperte e fai il tracciamento dentro alle scuole e il distanziamento sui mezzi pubblici. È un po' sempre sostanzialmente la stessa musica che sentiamo cantata da più parti, con un ulteriore tentativo di colpevolizzare i comportamenti personali degli uomini e delle donne, rigettando il carico della responsabilità della diffusione dei contagi, in particolar modo nel nostro paese.
Quindi non parla la prima pagina del Messaggero della scuola nel Lazio in specifico, perché nel senso, lo dico perché altrimenti rischiamo di dare informazioni errate, perché i giornali che abbiamo letto fino ad ora non specificano che nel Lazio in realtà da martedì andranno a scuola tutte le medie, non soltanto la prima media.
No, perché effettivamente noi questo non lo abbiamo detto con chiarezza, perché abbiamo tratto le notizie dai giornali. La questione è questa: siccome il Lazio credo sia l'unica regione che esce dalla zona rossa alla zona gialla,
arancione,
dalla zona arancione, perché nessuno è in giallo, nel Lazio ricominceranno le scuole dall'asilo fino a tutte le medie, e lo apprendo adesso, a tutte le medie in
è ufficiale, perché lo leggo insomma in un'ordinanza del Ministero della Salute, e ieri sera Zingaretti lo ha annunciato ufficialmente in a Titolo Quinto, che è una trasmissione
sì,
della RAI.
No, io avevo creduto, ma non ho sentito Zingaretti ieri sera, ma avevo creduto che fosse fino alla prima media, quindi fino a tutte le medie ritornano a scuola. Ma
nel resto d'Italia è fino a tutte le medie, e nel Lazio, cioè nel resto d'Italia dove non c'è
la prima media, e nel Lazio sono tutte le medie perché non è più in zona rossa, e per cui riprendono andare a scuola martedì. Il decreto che stabilisce che Lazio è zona rossa è vigente fino a tutto lunedì. Da martedì, quindi martedì e mercoledì, queste fasce di età, questi alunni e queste alunne in queste fasce di età nel Lazio nello specifico ricominceranno a frequentare la
andranno
scuola.
Andranno due giorni e poi ci sono le vacanze, cioè esatto. 30 e 31, e poi ci sono le vacanze pasquali e si rientra il 7.
Esatto, diversamente da quello che succede nel resto d'Italia, dove, se non capisco male, si rientra direttamente il 7 a scuola fino alla prima media, come abbiamo detto.
Così, bisogna stare molto molto attenti, ecco. Ultima prima pagina, direi, che vediamo è quella di Avvenire, il quotidiano dei vescovi, oggi particolarmente così, almeno finalmente, insomma, a volte dobbiamo per forza, anche se ci costa molto, apprezzare il fatto che Avvenire dà molto spazio alle questioni di politica estera, a differenza di gran parte dei giornali. Oggi invece si fa apprezzare proprio per quello che è, cioè il giornale della Chiesa Cattolica, dei suoi vertici e dei suoi vescovi.
Conforta, no? Cioè ci dà un quadro un po'.
Primo titolo: Draghi paga l'assegno. Il Premier conferma dal 1 luglio 250 euro a ogni figlio, con una maggiorazione per i disabili. L'Istat rilancia l'allarme natalità: nel 2020 solo 404.000 nati con 746.000 morti, nozze ai minimi. E la prima pagina è quasi tutto su questo, sul fatto del calo delle nascite, eccetera. Anche il primo l'editoriale di c'è un italiano di Blangiardo, che io non so se chi ci ascolta si ricorda di chi stiamo parlando, ma insomma stiamo parlando di un personaggio che è stato posto all'Istat. Ci sono state anche le proteste dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Istat, perché sostanzialmente si tratta di un integralista cattolico che sta lì solo in quanto tale. cioè non ne ha neanche le competenze, Giancarlo Blangiardo, che è uno statistico eccetera ed è il presidente attuale dell'Istat, che oggi infatti commenta tutto ciò sulla Prima di Avvenire, i veri deficit da colmare, che sono quelli appunto rispetto alla natalità. Oltre a questo segnalo sulla Prima di Avvenire solo un altro articolo di cui nella seconda, tra un po', io vorrei far approfondire di più perché è una questione molto ampia e molto pesante. Si tratta di un articolo di Alfredo Mantovano, Quando una legge lancia l'allarme sull'effetto che ha. Si tratta del progetto di legge Zan contro l'omotransfobia, molto avversata dal cattolicesimo, soprattutto quello più integralista, e qui c'è una paginata intera in cui sostanzialmente si spiega perché questa legge non ha da farsi. Detto tutto ciò, io farei una brevissima pausa musicale per poi tornare con qualcosa dall'interno dei giornali.
You all fade away. So I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation.
aprire una lettura, anche se rapida, delle pagine interne dei giornali, cerchiamo di dare a chi ci ascolta un quadro di quelle che sono le misure che sono state presentate ieri da Mario Draghi nella sua seconda conferenza stampa, perché appunto, come pare, Draghi parla anche nella sua proverbiale riservatezza, però è alla seconda conferenza stampa in cui ha illustrato le misure che ci accompagneranno da qui a dopo Pasqua e comunque fondamentalmente alla fine del mese di aprile. E le leggiamo dalla pagina 2 di Domani, che ci sembra presentare l'impostazione più sintetica. La prima parte dell'intervento riguarda i numeri dell'epidemia che migliorano e si osserva un miglioramento complessivo del rischio, sebbene il rischio stesso sia complessivamente ancora alto, e questo deriva dalle percezioni, dalle stime dell'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino settimanale sull'epidemia. La crescita della curva epidemiologica in Italia è in rallentamento e si vedono i primi segni di stabilizzazione, però comunque c'è necessità di portare avanti le misure di contenimento. Dopodiché, per quanto riguarda appunto il cosiddetto annuncio delle misure del decreto di Draghi, ci sono i cambi di colore delle regioni, e rispetto ai quali il cambiamento principale è il passaggio del Lazio in zona arancione a partire da martedì prossimo, mentre invece la Valle d'Aosta passerà in zona rossa, come già era stato annunciato dal presidente della regione in settimana. E ci sono 296 nuovi casi settimanali ogni 100.000, quindi è una situazione da zona rossa. Dopodiché abbiamo parlato già della situazione delle scuole e abbiamo cercato di illustrarla nella maniera migliore possibile. Quindi nel Lazio si riprende ad andare a scuola fino alla scuola media a partire da martedì prossimo, quando nei fatti la regione esce dalla zona rossa e passa in zona arancione, nel resto dell'Italia dopo le vacanze di Pasqua comunque. E poi c'è la questione che Domani presenta nei termini di sanzioni ai sanitari, cioè Draghi ha anche detto che il governo sta studiando un intervento nei confronti di quegli operatori sanitari che hanno rifiutato di vaccinarsi, anche se la natura esatta del provvedimento non è ancora stata decisa. Cioè sostanzialmente quello che ha detto Draghi è: non va bene che operatori non vaccinati restino a contatto con i malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento al riguardo, ma sul contenuto non sappiamo dire nulla al momento. E quindi effettivamente, andando alle effettive dichiarazioni fatte da Draghi, il contenuto di questo provvedimento resta piuttosto fumoso. Peraltro il ministro della Salute Roberto Speranza ha precisato che l'adesione dei sanitari alla campagna vaccinale è stata in ogni caso piuttosto alta, era importante dirlo, e l'ultima parte di questo approfondimento di Domani sulla conferenza stampa di Draghi riguarda la questione vaccinale. In qualche modo Draghi ha parlato anche della situazione dei vaccini in Europa e dello scontro che dura ormai da settimane tra l'Unione Europea e le case farmaceutiche. A proposito dei ritardi nelle consegne dei vaccini che hanno causato problemi in tutto il continente, Draghi ha detto: l'impressione è che alcune società si siano vendute le dosi due o tre volte. Draghi ha detto che non intendeva fare nomi, ma nel suo discorso ha lasciato intendere piuttosto chiaramente che si riferiva ad AstraZeneca, e questa non è una novità. Oramai AstraZeneca è sulle prime pagine dei giornali e sulla bocca del nostro presidente del Consiglio quasi ogni giorno, per sempre per un motivo differente, e questo evidentemente è un aspetto della guerra per l'approvvigionamento dei vaccini che si sta scatenando intorno a noi.
qualche titolo dall'interno della stampa. Cito così un'intervista a Rosi Bindi, sempre per il dibattito interno al PD: battiamoci per la sanità pubblica dal PD di Letta, ora mi aspetto di più, l'ex presidente del Partito Democratico, sono favorevole allo Ius Soli, ma rischia di diventare un tema da ZTL. Con Renzi non si parla finché non si chiarisce la faccenda saudita, ma insomma, come dire, tante buone intenzioni che ci sembra che poi non abbiano grande respiro, insomma, nel dibattito di questo partito che è sempre più ineffabile. Insomma, Rosi Bindi, ricordiamo, è stata ministra della sanità ormai molti anni fa, e della questione sanità pubblica, sanità privata, sotto il suo mandato si parlò a lungo, ma poi come abbiamo visto, chi non avesse avuto prima, insomma, l'occasione, come abbiamo visto con la questione Covid, è esploso questo argomento, ma non si vuole chiaramente affrontare, non si vuole affrontare per quanto riguarda la Lombardia, non si vuole affrontare in generale. Un altro argomento invece che viene trattato dalle pagine economiche della stampa riguarda Alitalia, scure dell'Unione Europea su Alitalia, dimezzati gli aiuti. Il vertice tra ministri e Vestager, che è la commissario, restano gli ostacoli su marchio e slot, la rabbia dei lavoratori senza pagamenti, tempi lunghi per il via libera a ITA, che è la nuova società che dovrebbe prendere in carico l'Italia, e i ristori scendono da 55 a 24 milioni. Il decollo di questa ITA può slittare a dopo l'estate. Soluzione quindi ancora lontana, scrive Sandra Riccio sulla stampa, sulla nuova NewCo di Alitalia, mentre una schiarita arriva sui ristori legati al Covid, col via libera dell'Unione a un aiuto per 24 milioni di euro, fondamentali per pagare gli stipendi. Ieri si è svolto il terzo incontro video tra i ministri dell'economia Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, con la commissaria dell'Unione Europea Vestager, definito costruttivo, col lavoro che prosegue a livello tecnico. L'obiettivo è creare un vettore solido, sostenibile e indipendente che possa iniziare a operare al più presto nel segno della discontinuità, sottolineo i tre ministri. Tuttavia il percorso è ancora lungo, c'è tanto da fare prima di arrivare a una soluzione che garantisca una vera discontinuità economica per la NewCo ITA, spiegano fonti da Bruxelles vicine al dossier, col rischio, denunciano i sindacati, che il decollo possa slittare a dopo l'estate. E questo insomma è il succo di quest'articolo e la preoccupazione di lavoratori e lavoratrici che appunto sono senza stipendio. Dall'Italia, due parole su questo articolo che ho già citato leggendo la prima pagina di Avvenire, che riguarda il disegno di legge Zan sull'omofobia, sull'omo-lesbo-transfobia, che è un commento ospitato dalle pagine di Avvenire inquieta, quindi lo andiamo a vedere. È in realtà l'anticipazione di un libro di Alfredo Mantovano. Alfredo Mantovano urbano, così per ricordare di chi si tratta, un politico di lungo corso. Avvenire lo descrive come magistrato, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, già parlamentare e sottosegretario dell'Interno, insomma ha transitato in Alleanza Nazionale ed è stato sempre, spostandosi in varie compagine di partito, uno dei riferimenti dell'integralismo cattolico militante, uno dei riferimenti istituzionali. In questo lungo articolo vi dedica una pagina intera a Avvenire, ed è pagina 3, quindi insomma molto molto spazio, si vuole nuovamente mettere in discussione il DDL Zan, che appunto è un disegno di legge che prevede sanzioni per l'istigazione all'odio nei confronti delle persone LGBT, e Mantovano si appunta particolarmente sul fatto che questo andrebbe contro la libertà d'opinione, quindi sostanzialmente tutta la parte cattolica e la destra si schiera dietro queste parole, dietro la difesa della libertà d'opinione. Ma che significa libertà d'opinione nel momento in cui quello che tu pronunci è un'istigazione all'odio? Questo ovviamente no, ora fanno in questo caso tutti i cattolici eccetera, fanno i libertari. Chiaramente quando si fa una legge del genere lo si fa perché si parte dal presupposto che ci sono forti discriminazioni e che quindi dal punto di vista delle legislature si deve dare degli strumenti per poter cambiare rotta su questo piano. Mantovano, da giurista, va molto a fondo rispetto a questa questione della salvezza della libera espressione di convincimenti e di opinioni. Sono parole che sono state inserite in questo disegno di legge, a mio parere indebolendolo, nel senso che si cerca di pararsi di fronte all'attacco dicendo questo si fa ma questo non va a intaccare la libertà d'opinione, che chiaramente dovrebbe essere inserita la libertà d'opinione sancita dalla Costituzione, insomma non è una legge, questo lo dice anche Mantovano a andarla a fare salva. Lui Mantovano sottolinea tre punti, ma quello che volevo invece sottolineare io è che, siccome questo disegno di legge è passato in una delle due camere, deve passare nell'altro, si ricominciano a affilare le spade perché non si vuole far passare questo disegno di legge che, voglio dire, se non ci fosse stata un'omofobia sempre presente e portata avanti in maniera militante dalla parte cattolica della politica italiana, non ce ne sarebbe bisogno, perché quando nel 93 fu fatta la legge Mancino che si occupa dell'istigazione all'odio su base religiosa razziale, era stato proposto all'epoca di inserire anche, visto che si trattava dello stesso argomento, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Non fu fatto, se ne riparla oggi dopo vari tentativi andati male in questi anni, ma l'opposizione della Chiesa e di tutti coloro che la sostengono e di tutta la destra è talmente forte che oggi appunto Avvenire gli dedica un'intera pagina, ed è pagina 3, dando la penna o la tastiera insomma direttamente a Mantovano, cioè a chi ha portato avanti tutta la sua carriera politica proprio su questi temi.
Abbiamo casa insieme, ci vogliamo quasi bene. Con l'amministratore scazziamo tutte le ore. Con lo strozzo del portiere lo parola a cedere.
Detto questo, sono le 11, questa è Radio Onda Rossa, ancora qualche giornale per leggere, anche qualcosa dagli esteri, perché altrimenti rimaniamo veramente confinati in questo mondo.
Una bolla praticamente, in cui parliamo solo di Covid e scuole. E dunque sì, avevamo annunciato dalle pagine di Repubblica, c'è un approfondimento dall'inviato a Istanbul Pietro Del Re sulla situazione turca. Si parte evidentemente dalla questione del ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, per fare un approfondimento diciamo con un punto di vista sufficientemente ampio rispetto a quella che è la situazione turca e la situazione in questa fase di crisi della leadership di Erdogan, presidente della Turchia, appunto. E l'articolo parte dalla situazione del Gezi Park. Gezi Park, insomma, il luogo simbolo della protesta oramai del 2013 in Turchia per la difesa della laicità dello Stato contro il partito filo-islamico al potere, e protesta che è stata completamente negata. E diciamo in questo scenario, ci dice Del Re, sono tornati a darsi appuntamento i gay della grande città sul Bosforo, ed è questa un pochino la chiave di lettura che l'articolo propone rispetto al ritiro della Convenzione di Istanbul, dando subito la parola al direttore di Kaos, un'organizzazione turca che difende i diritti della comunità LGBT, per cui diciamo il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul sarebbe stato determinato da evidentemente un atteggiamento di carattere propagandistico di Erdogan, che in una fase di crisi legata soprattutto al turismo, si rende conto di perdere l'appoggio del suo elettorato, cioè del ceto medio tradizionalista, e quindi questa mossa sarebbe stata in qualche modo finalizzata a rilanciare gli ideali tradizionali della famiglia anatolica, anche per ringraziarsi, vado a leggere dalle pagine dell'articolo, la fetta più conservatrice e religiosa della società turca, perché il suo partito della giustizia e dello sviluppo continua a perdere consensi. La crisi economica, che ha raggiunto il suo apice con il crollo della lira venerdì scorso, impaurisce la media borghesia che l'ha finora sostenuto, e alle elezioni generali del 2023 potrebbe rivoltarglisi contro quell'elettorato che, in cambio del benessere generato dall'ormai tramantato miracolo turco, ha sempre chiuso gli occhi quando il regime calpestava i diritti civili. E ci dice appunto il Diz Tar, il direttore di Kaos, che lo specchietto per le allodole, per in qualche modo motivare e creare consenso attorno al ritiro della convenzione della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, è stata appunto la questione della condizione degli omosessuali. L'ossessione per gli omosessuali, è un virgolettato dall'articolo, a Erdogan è sempre rimasta, tanto da spingerlo, con un decreto presidenziale pubblicato il 20 marzo, a ritirare la Turchia dalla Convenzione di Istanbul a tutela delle donne. E il decreto recita, il decreto di ritiro, che la Convenzione di Istanbul è stata corrotta da chi tentava di normalizzare l'omosessualità, incompatibile con i valori sociali e familiari turchi. In altre parole, sostanzialmente, la comunità LGBT sarebbe diventata il capro espiatorio del governo turco, che non esita appunto a definirci pervertiti e che alimenta l'odio contro di noi, provocando un'impennata di violenza omofoba in tutto il paese. E questo, diciamo, sarebbe l'operazione tentata da Erdogan per questioni, come si diceva, fondamentalmente elettorali.
E su questo ricordiamo che giovedì, insomma, a Roma, in Piazza Indipendenza, c'è stato un sit-in solidali di solidarietà con tutte le donne che vivono in Turchia. Questi microfoni, insomma, hanno dato voce anche a quel sit-in. Trovate il podcast sul sito di Radio Onda Rossa, e diamo, insomma, anche un breve lettura a un comunicato che c'è stato dopo il sit-in, da Nuna di Meno, e che si intitola "Noi siamo con le sorelle in lotta in Turchia, perché se toccano a uno toccano tutte. Europa, da che parte stai? La Convenzione di Istanbul ci tiene vive, il femminicidio è questione politica", sono due slogan in turco e poi tradotti, con cui inizia questo comunicato. La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata approvata dal Consiglio d'Europa a Istanbul nel 2011 e sottoscritte da 32 paesi, primo dei quali la Turchia. Ha rappresentato un passaggio fondamentale per porre il contrasto alla violenza di genere nell'agenda politica europea e internazionale. L'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul rappresenta dunque un passo indietro preoccupante per le donne e per le persone LGBTI presenti in Turchia, e un'ulteriore involuzione antidemocratica del regime di Erdogan, in un paese in cui dall'inizio dell'anno sono stati 71 i femminicidi e la violenza trans homo lesbofobica è agita direttamente da parte istituzionale e poliziesca, con arresti, aggressioni e omicidi di persone trans. Il ritiro della firma dalla Convenzione di Istanbul è stata motivata dal governo affermando l'incompatibilità tra tutela dei diritti umani delle donne e delle soggettività non binarie con la tenuta sociale del paese fondata sulla famiglia eteropatriarcale. È significativo che ciò avvenga contemporaneamente al tentativo di messa al bando dell'HDP, principale partito di opposizione con posizioni filocurde e a sostegno del confederalismo democratico, femminista e ecologista del Rojava. Ma questo non è solo un conflitto interno alla Turchia. Nello spazio politico europeo i segnali sono sempre più allarmanti. L'approvazione della legge che vieta l'aborto e la conseguente criminalizzazione delle attiviste femministe in Polonia, le politiche transomofobiche e razziste dell'Ungheria, la proposta polacca di sostituire la Convenzione di Istanbul con un nuovo trattato a difesa della famiglia e contro il gender rappresentano la stessa deriva autoritaria e fondamentalista che si sta realizzando in Turchia e che usa la violenza di genere come terreno ideologico di scontro per accentrare potere e annichilire l'opposizione sociale e politica. Deriva tutt'altro che estranea all'Italia e all'Europa. Il silenzio delle istituzioni europee si fa sempre più assordante, specialmente dentro la crisi sanitaria, sociale e economica che ha esibito ovunque la persistenza e l'approfondirsi di disuguaglianze e discriminazioni di genere. In questo contesto, sempre più surreale, distante e politicista, risulta il dibattito sulle quote rosa, mentre in Europa e ai suoi confini le donne e le soggettività libere perdono diritti e autodeterminazione, subiscono intimidazione e arretramento, vengono esposti al rischio della loro stessa vita in nome della salvaguardia della famiglia, luogo più che mai di violenza e abuso. E si chiude con la domanda, direi più che retorica: Europa, da che parte stai? Anche perché insomma l'Europa e le e i suoi sostanzialmente omissis nel rapporto della Turchia sono ormai da anni, insomma, per le questioni dei migranti e i soldi che l'Europa ha dato a Erdogan per fermarli nella maniera che può essere solo la più violenta possibile, mi sembra insomma che riassuma tutto di questo rapporto. Pagine del Corriere della Sera, da pagina 15 in particolar modo, si parla di quello che sta succedendo a Suez e lo si guarda però dal punto di vista italiano. Ducati, vino e olio, le eccellenze italiane sui cargo per la Cina bloccati a Suez, a rischio l'export da record verso l'Asia. Questa è l'impostazione che dà il Corriere a questa vicenda, che è iniziata martedì mattina con la porta container Ever Given che si è incagliata in un banco di sabbia nel canale di Suez mentre navigava verso Rotterdam. Si tratta di un'imbarcazione enorme, lunga 400 metri, che ha bloccato il traffico nel canale, e sono 237 le navi ferme in coda in questo momento. In corso le operazioni di rimozione, ieri a vuoto un altro tentativo di disincagliarla, questo il riassunto schematico della vicenda, sempre dalle pagine del sempre dalle pagine del Corriere, che poi appunto si concentra sull'export italiano che viene bloccato. E abbiamo anche è un articolo di Diana Cavalcoli. Rispetto a questo blocco c'è anche un fondo di Danilo Taino: la via d'uscita per il capo più lunga e pericolosa, ti metti in coda e rischi di aspettare settimane sotto al sole, oppure prendi la rotta larga, ci impieghi più tempo, soprattutto se nel detour incontri malviventi. È la scelta non piacevole alla quale sono di fronte migliaia di compagnie di trasporti marittimi e di aziende che devono spostare merci dall'Asia all'Europa e viceversa. Il blocco del canale di Suez, provocato dall'incaglio appunto della porta container, ha messo sotto sopra una delle rotte commerciali più importanti del mondo, quella che passa dal canale in terra egiziana e collega l'oceano indiano col Mediterraneo. Costringe imprese e trasportatori a trovare nuove vie a causa dell'emergenza in attesa. Oggi Suez è un collo di bottiglia nella catena delle forniture internazionali, appunto in generale, non solo quella che viene poi invece messa viene sottolineata dal Corriere. Le operazioni di rimozione della Even Given sono in corso, ma i tecnici avvertono che per riaprire Suez potrebbero servire settimane, prima per spostare lo scafo e poi per smaltire le code. Al momento oltre 200 navi, significa che la logistica tra Asia e Europa deve riorganizzare tutto per evitare di aspettare la riapertura. Molte compagnie di navigazione stanno prendendo in considerazione la possibilità di tornare all'antico, di circunnavigare l'Africa sulla rotta del Capo di Buona Speranza, rotta aperta da Vasco da Gama 500 anni fa, eccetera eccetera. I problemi però sono due: il primo è che il viaggio viene a costare molto di più, una maggiorazione media sui $400,000 per un trasporto da Singapore a Rotterdam, ha stimato un manager della compagnia di brokeraggio marittimo Bremer ACM, ed è più lungo di 7-9 giorni rispetto al passaggio nel Mediterraneo. Però non è l'unico problema. Il secondo è che navigare attorno al continente africano aumenta non di poco i rischi della sicurezza, mentre l'intera rotta che passa per Suez è pattugliata regolarmente contro la pirateria. La situazione è meno sotto controllo in altri punti dell'Oceano Indiano lungo le coste africane, soprattutto verso la Somalia e il Kenya, e di recente episodi di pirateria si sono verificati anche lungo le coste occidentali del continente. Non viene dato molto spazio sui giornali italiani a questo evento, si fa vedere più che altro la foto satellitare, che è piuttosto così si figa, insomma, prende l'attenzione, ma temo insomma che se ne parlerà a lungo di questa cosa, perché poi si comincerà a parlare del rincaro dei prezzi delle merci, di quello che si ferma, di quello che arriva e di quello che non arriva, eccetera eccetera. In Egitto, dalle pagine del Manifesto: collisione tra treni in Egitto, 32 morti. Anche qui si dice che la colpa è di qualcuno, individui non identificati che avrebbero tirato il freno d'emergenza. In Egitto tragedie simili sono molto comuni a causa di infrastrutture vecchie e mai messe a nuovo. Questo invece scrive il Manifesto a pagina 8. Stessa pagina, si parla di Eritrea e di Tigray, finalmente insomma anche su queste pagine. Sul sito di Radio Onda Rossa trovate approfondimenti da un paio di settimane fa piuttosto importanti, dando anche voce alle donne del Tigray che manifestavano in piazza a Roma, l'Eritrea ritirerà le truppe che negava di aver inviato a combattere nel Tigray. Questo è l'articolo di Fabrizio Floris, che fa il sunto dell'annuncio di Ahmed, il premier etiope. Nell'ultima settimana, intorno al conflitto in atto nel Tigray, si sono registrati una serie di cambiamenti che potrebbero portare alla fine della guerra. Il 23 marzo la Commissione etiope per i diritti umani ha reso conto dei risultati di un'indagine sulle violenze avvenute nella città di Aksum tra il 18 e il 29 novembre 2020. Il report si basa su interviste a 45 famiglie di vittime, testimoni oculari e leader religiosi della città e personale medico degli ospedali. Sono state raccolte anche prove materiali, video, audio e foto. Il 18 novembre Aksum e le aree limitrofe sono state oggetto di attacchi aerei che hanno provocato vittime civili. Il giorno successivo militari dell'esercito etiope e soldati eritrei sono entrati in città e hanno saccheggiato gli ospedali, prendendo medicinali e danneggiando attrezzature mediche. I residenti hanno raccontato che i soldati eritrei hanno depredato negozi e uffici governativi. Il 25 novembre i militari etiopi avrebbero lasciato Aksum, ma al loro posto sarebbe entrato in città un numero significativo di soldati eritrei che avrebbero assunto il controllo della città. Il 28 novembre ci sono state pesanti sparatorie, di cui tuttavia non è stata chiarita l'origine. Secondo alcuni residenti, milizie locali armate hanno iniziato a sparare ai soldati eritrei, che a loro volta avrebbero reagito sparando contro i civili. Altri hanno sostenuto che i soldati eritrei hanno cercato di saccheggiare la chiesa di Aksum Maria di Sion. Quando i residenti hanno cercato di impedirlo, i soldati eritrei hanno iniziato a sparare sui civili. E così, insomma, si continua con la descrizione di questo. Poi si arriva al appunto, si dà conto dei testimoni oculari e dei governi di entrambi i paesi, cioè dell'Etiopia e dell'Eritrea, che hanno sempre negato la presenza di militari eritrei, se non strettamente lungo la linea di confine, perché il Tigray è appunto una regione etiope al confine. Secondo il ministro etiope alla democratizzazione Abraha, non c'erano forze eritree nel Tigray al 1001%, dice. Per la prima volta il 23 marzo il primo ministro etiope Ahmed ha ammesso la circostanza in un dibattito parlamentare, sostenendo che le truppe eritree sono entrate nel Tigray per proteggere il confine nel timore di attacchi dei combattenti del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray, che hanno lanciato più volte razzi su Asmara. Ahmed ha evitato di menzionare la presenza dei soldati eritrei nella città del Tigray, ma ha sempre fatto riferimento al confine, che fra l'altro ha ancora estensioni suscettibili di interpretazione, aggiungendo tuttavia che il popolo e il governo eritreo hanno fatto un favore duraturo ai nostri soldati. Il premier ha poi sostenuto che, indipendentemente dalla propaganda di esagerazione del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray, qualsiasi soldato responsabile dello stupro delle nostre donne e del saccheggio delle comunità nella regione sarà ritenuto responsabile, perché la sua missione era di protezione, ammettendo così indirettamente possibili abusi contro civili da parte dell'esercito etiope. Quello che si sa, insomma, per altra via è che invece, insomma, ci sono stati sistematici stupri di massa nel Tigray, e anche una situazione molto grave, una situazione di estrema emergenza umanitaria, di alimentazione, in una zona dove non c'era presenza dell'ONU, dove non c'erano presenza di giornalisti, e adesso, insomma, c'è una parziale ammissione. Preludio a una mera svolta, si concluse l'articolo sul manifesto. È stata infine l'incontro a Asmara tra il presidente eritreo e Ahmed, che al termine ha annunciato l'Eritrea ritirerà le sue truppe dal Tigray. La forza di difesa nazionale etiope assumerà il controllo dell'area di confine con effetto immediato. Portavoce del partito tigrino di opposizione Salsai Tigray, qualsiasi accordo sul ritiro dell'Eritrea sarà inutile se non verificato da osservatori internazionali. Insomma, dal Tigray è tempo che si chiede che l'ONU sia presente in quella zona. Sempre per parlare di estere, sempre dalle pagine del manifesto, parliamo velocemente, insomma, anche anche di Ecuador. Keynes contro neoliberismo, al ballottaggio in Ecuador, questa è la lettura del manifesto. L'11 aprile, al secondo turno delle presidenziali, il correismo di Arauz e il banchiere Lasso. L'11 aprile alle porte, mancano 3 settimane, il popolo ecuadoregno eleggerà il nuovo presidente della Repubblica. Ma qual è l'humus sociale economico del paese in questo secondo turno? Secondo alcuni dati dell'Istituto Nazionale di Ricerche sullo stato di salute del paese, l'80% degli ecuadoregni dichiara di essere sfiduciato e preoccupato per il futuro. A confermare queste cifre allarmanti c'è il sociologo e docente universitario Francesco Maniglio, che in una breve intervista spiega: la metà della popolazione vive in povertà, che aumenta nelle zone rurali, dove raggiunge e supera il 60%. È aumentato il lavoro informale e si registra un preoccupante incremento della disoccupazione frutto della pandemia, ma soprattutto delle politiche di austerity e neoliberiste applicate negli ultimi 4 anni di governo Moreno. Le disuguaglianze economiche e sociali sono tornate ai livelli degli anni 80 e 90. In questo scenario preoccupante si sfidano i due candidati al ballottaggio: Andrés Arauz, della coalizione della sinistra progressista UNES, e Guillermo Lasso, della destra neoliberista, con l'appoggio della destra costegna. La disputa non si limita solo ai due candidati, ma a due modelli di sviluppo e a due modi differenti di costruire la società ecuadoregna. Arauz è un giovane economista con già esperienze ministeriali, che propone di rimpiantare un modello di sviluppo di stampo neo-keynesiano, un forte intervento dello Stato nell'economia, un incremento della spesa pubblica nell'educazione e nella salute, un rafforzamento del settore pubblico, riforme fiscali di distribuzione delle risorse dall'alto verso il basso e il progetto di trasformazione della matrice produttiva con lo scopo di difendere il prodotto nazionale. In altri termini, la vittoria di Arauz garantirebbe il ritorno più soave del programma della Rivoluzione Ciudadana dell'ex presidente Correa, interrotto con il governo di Moreno. Lasso, che è l'altro candidato, è un banchiere di vecchio corso con incarichi importanti in 2 governi passati, che vuole dare continuità al modello di sviluppo neoliberista messo in atto negli ultimi 4 anni. Il leader della destra propone una forte riduzione della spesa pubblica e delle tasse per il settore produttivo, una maggiore apertura delle frontiere ai capitali stranieri che vogliono investire nel paese, con agevolazioni fiscali ma anche più facilità d'uscita degli stessi capitali verso l'estero, un piano di rafforzamento del settore privato su quello pubblico che prelude all'accelerazione della privatizzazione già avviate con Moreno dal 2018 e la ratifica degli accordi di libero commercio. Questa è la situazione, insomma, ne parleremo più avanti quando queste elezioni effettivamente avverranno. Insomma, intanto il manifesto ci dà questa sintesi che ci permette, insomma, di orientarsi in quello che sta succedendo nel paese centroamericano.
Sometimes I feel when I kick up my heels in the sun, I'm the loveliest one. I'm the loveliest one.
Per chiudere la rassegna stampa di questa mattina, quando sono oramai le 11:25, qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, passiamo a leggere molto velocemente le prime pagine della cronaca locale, quindi le prime pagine della cronaca di Roma, in particolare adesso dalle colonne di Repubblica e del Messaggero.
Sono prime pagine un po' ripetitive e, per quanto riguarda la Repubblica, il titolo principale è Lazio arancione da martedì, scuola due giorni a rischio, la scuola che riapre solo nel Lazio sarebbe a rischio soprattutto perché una parte dei docenti vengono da fuori regione, e questo è vero, e quindi potrebbero essere impossibilitati nei due giorni in cui solo nel Lazio sono aperte dalle elementari fino alle medie, e effettivamente sfugge la razio, il senso di questa apertura così fatta, come si dice, un po' alla garibaldina. Comunque la prima pagina di Repubblica di Roma si preoccupa di questo. Poi c'è un articolo interessante che mi ha colpito subito, ma purtroppo così si è risolto in una delusione: l'idea della sindaca a cena fuori di sera, no, degli esperti, qual è la proposta? La proposta di Virginia Raggi era quella, una volta il Lazio uscito il Lazio dalla zona rossa, di aprire i ristoranti fino alle 22 la sera, consentendoci finalmente di andare a cena fuori, ma pare che sostanzialmente non sia possibile, e quindi ci tocchi continuare a cenare a casa. Dopodiché allo stadio i funerali di Daniel, si fa riferimento alla morte tragica in un incidente stradale del giocatore della primavera della Lazio di calcio, Daniel Guerini, è avvenuto sulla Palmiro Togliatti. La richiesta della Lazio e dei genitori del ragazzo morto nell'incidente, cioè il fatto che i funerali di questo ragazzo si svolgano allo stadio. Passiamo invece al Messaggero. La prima pagina del Messaggero ha come fotonotizia sempre la notizia della morte in un incidente stradale di questo trequartista della Lazio, Daniel, giallo della buca, la riparazione sospetta, cioè sarebbe stata riparata solo una buca nei pressi del luogo in cui è avvenuto l'incidente, come a voler sviare le responsabilità eventuali del comune sullo stato della viabilità, che è una questione che appassiona molto il Messaggero anche in occorrenze tragiche, come si vede. E poi vaccini, la carica dei 1000 farmacisti pronti ad aprile. La notizia è, diciamo così, in qualche modo interessante, cioè sarebbero iniziati i corsi per i vaccinatori nel Lazio, boom di adesioni, e quindi a partire da aprile sarà possibile forse farsi vaccinare non solamente nei cosiddetti hub vaccinali o dal medico di base per quei pochi fortunati che sono riusciti, ma anche in farmacia. L'altra notizia è che sempre ad aprile arriveranno nuove dosi di Pfizer, e che si avvierà la sperimentazione di Sputnik contro le varianti. Dopodiché c'è poco altro di interessante dalla prima pagina del Messaggero. L'unica cosa è che ci siamo informati del fatto che è molto facile in questa fase andare in Spagna, tampone negativo e aereo, per cui basta avere un tampone negativo per poter andare in Spagna, mentre invece non è possibile viaggiare al di fuori delle regioni in questa fase. E niente, il Messaggero evidentemente è attento al nostro stato psicologico, ci vuole mandare a cena fuori e in vacanza, ma purtroppo pare che quasi nulla sia possibile.
A cena fuori pare ci volesse mandare proprio Raggi, perché anche Raggi. Perché anche Roma del Corriere della Sera dà conto di questo: il Campidoglio, ristoranti aperti fino alle 22, cioè Raggi ha inviato una lettera al ministro del turismo, il ministro Massimo Garavaglia, per sollevare la questione che nella capitale incide in modo significativo sulla tenuta del tessuto economico sociale, questa cosa, insomma, questo è quanto. Il primo titolo di Roma del Corriere invece: i medici di base, a noi pochi vaccini. Si tratta di affermazioni del presidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. La Regione Lazio, comincia così l'articolo in prima pagina, da martedì sarà zona arancione, questo l'abbiamo detto e ridetto, ma resta per il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità a alto rischio. Protestano i medici di famiglia: dateci vaccini, le dosi ci arrivano col contagocce dal primo marzo, spiega Bartoletti, che appunto è il presidente della federazione. ho vaccinato 24 pazienti con AstraZeneca e 12 con Pfizer. Nello stesso tempo con l'antinfluenzale ne avrei immunizzati 200. Ieri i dati dei contagi in calo, 2006 nuovi positivi, 910 nella capitale, 36 decessi, ma continua a aumentare la pressione sulla rete ospedaliera, sono sempre di più i ricoveri e i posti letto occupati nelle terapie intensive. C'è una grande fotonotizia poi dedicata alla protesta, alla manifestazione dei rider contro paghe misere e mancanza di tutela e diritti, c'è una grande foto appunto da piazza Barberini. Sulle scuole l'articolo dice: scuola il 30 e 31, la regione cede a Palazzo Chigi, cioè qui si fa riferimento al fatto che la regione Lazio voleva riaprire lunedì e non martedì, ma non c'è stato modo, tornare indietro sul decreto che invece teneva la chiusura fino a lunedì, probabilmente sbagliando il calcolo a mio parere, ma perché non ha veramente senso questa cosa.
Perché evidentemente quando è stato fatto il decreto hanno sbagliato, cioè hanno fatto 15 giorni che comprendono anche lunedì e quindi c'è stato un errore.
Poi si parla del PD romano sulla prima pagina di Roma del Corriere, un'affermazione di Enrico Letta che dice: Gualtieri farà le primarie PD. Il segretario apre il dossier Roma e dice anche che Raggi rischia di essere una pietra di intralcio nella definizione di chi sarà candidato o candidata al Campidoglio. E questo è quanto. 11:30 in punto, noi chiudiamo, vi lasciamo respirare pochissimo e poi torneremo in voce.